Qui non è prevista nessuna opera in senso murario, nessuno scavo. Ciò nonostante, casa mia rientra fra quelle che sarebbero le case da abbattere. E quindi anche questo, come dire, è un grande punto interrogativo. Mi domando perché questa casa dovrebbe essere demolita se qui non è previsto nessuno scavo.
Mele torcia. Per fare il ponte sullo stretto di Messina serve un posto dove costruire i piloni che lo sorreggano. Per farlo serve spazio e questo spazio, ora come ora, deve essere creato perché al momento in quella parte di terra in cui è prevista la costruzione di questa enorme infrastruttura ci sono delle persone che ci abitano. Chiaramente per scegliere dove erigere il ponte è stato individuato il punto in cui c'è meno distanza tra l'isola e la terraferma, punto che sta tra il comune di Messina, ad essere precisi la frazione di Torre del Faro in Sicilia, e il comune di Villa San Giovanni in Calabria. Come abbiamo raccontato nella puntata È la volta buona per il ponte sullo stretto, che vi invitiamo ad ascoltare e in cui abbiamo ripercorso il dibattito lungo decenni su questa infrastruttura. Per collegare la Sicilia alla Calabria serve una campata lunga ben 3 km e 300 metri e due piloni alti 400 metri in grado di sorreggerla, uno in Sicilia e l'altro in Calabria. Così, da quando il Consiglio dei Ministri ha approvato il progetto a metà febbraio scorso, sono successe sostanzialmente due cose importanti. La prima è di metà marzo. Il deputato dell'opposizione, Angelo Bonelli, ha chiesto al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, di esprimersi riguardo alla relazione scritta dal Comitato Tecnico-Scientifico incaricato dal Ministero di valutare e esaminare il progetto ingegneristico del ponte. Nella relazione, il comitato ha elencato ben 68 punti di dubbi, richieste e perplessità, che secondo gli esperti che compongono il comitato devono essere chiarite prima di procedere all'avviamento dei lavori, perché si tratta di aspetti dirimenti per la sicurezza e la tenuta dell'infrastruttura. La seconda cosa importante, invece, è di qualche giorno fa. A inizio aprile, la società Stretto di Messina Spa ha pubblicato un avviso sul proprio sito dal titolo Acquisizione immobili. In pratica è stata avviata la procedura per gli espropri, cioè quella lunga procedura che permette allo Stato di privare alcuni cittadini di una loro proprietà per realizzare qualcosa di utile per la collettività, cioè un servizio per la cittadinanza. Secondo quanto scritto nell'avviso, ci sono 450 case che devono essere demolite per fare spazio alla costruzione dei piloni. 150 sono in Calabria e 300 in Sicilia, per un totale di 3,7 milioni di metri quadri di spazio da liberare. La planimetria degli espropri ricalca la stessa che nel 2011 era stata pubblicata sempre dalla stessa società per la costruzione del ponte, costruzione che poi il governo Monti aveva deciso di cassare. Già ai tempi si erano costituiti alcuni comitati di cittadini che sarebbero stati espropriati dei loro beni e oggi quegli stessi cittadini si sono ritrovati di nuovo a dover leggere insieme ai legali che li rappresentano tutta la documentazione presentata dalla società Stretto di Messina Spa.
Io sono convinta che la casa non la perderò perché è una cosa che non possono fare. Non possono fare e noi impediremo che possano farla. Intanto perché è un posto che non si tocca, non si deve toccare perché lo Stretto di Messina è un posto particolare. E la mia preoccupazione non è perdere la casa, perché se la mia casa servisse a qualche cosa di serio, io la cederei molto volentieri. Per un capriccio e per una stupidaggine io non la cedo.
Dall'8 aprile scorso sono partiti i 60 giorni entro cui i cittadini calabresi e siciliani potranno presentare delle osservazioni. Ora, quando si parla di espropri, bisogna capire cosa significa, perché lo Stato può decidere di espropriare e cosa possono fare i cittadini a cui viene imposto l'esproprio. Innanzitutto va detto che l'esproprio è un procedimento lungo, in cui vengono emanati una serie di atti e che, nel caso delle zone in cui forse sorgeranno i piloni del ponte, l'esproprio non è ancora stato avviato, perché sì, è vero, il progetto per la costruzione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ma ancora mancano dei passaggi burocratici fondamentali per l'avviamento dei lavori, senza i quali non si può procedere. La legge sugli espropri comunque dice che i cittadini possono impugnare l'esproprio, dove per impugnare in ambito giuridico si intende opporsi con gli strumenti previsti dalla legge a una certa decisione. Ed è questo il passaggio cruciale, solo se l'esproprio è illegale, cioè mancano i requisiti di legge per emanare un atto simile. In pratica, quindi, una persona non può appellarsi all'esproprio di casa sua rivendicando il diritto di essere proprietario dell'immobile, perché per definizione l'esproprio influisce esattamente su questo, cioè sulla titolarità del diritto di proprietà di alcune aree. Per capire la logica sottesa alla pratica dell'esproprio, poi, dobbiamo tenere in considerazione un concetto cardine, il principio che muove questa iniziativa, e cioè la pubblica utilità. In pratica lo Stato espropria solo per esigenze di interesse pubblico e, proprio per questo motivo, non considera l'esproprio un danno per chi è stato espropriato. L'idea quindi è che sì, ti viene tolto qualcosa, ma poi quel qualcosa ti ritorna sotto una nuova forma. Non esiste di fatto per i cittadini neanche la possibilità di invocare un danno personale o emotivo, vengono considerati solo i parametri oggettivi.
Ebbene, anzitutto aver presente che l'esproprio non dà diritto al risarcimento di un danno. L'espropriato non subisce, almeno per quanto riguarda la definizione nel nostro ordinamento, non subisce un danno. Questo perché? Perché l'esproprio ha la sua ragion d'essere nell'esecuzione di opere di pubblica utilità, quindi è vero che l'espropriato subirà in senso tecnico un danno, ma è anche vero che avrà un vantaggio collettivo, ma anche lui un vantaggio dall'esecuzione dell'opera che si andrà a compiere.
E quindi, come ci ha spiegato l'avvocato civilista Francesco Montalcini, se non c'è un danno, non c'è neanche un risarcimento. Si parla piuttosto di un indennizzo, cioè un versamento di una quota che viene data come riconoscimento di un disagio subito. Questo indennizzo, quando si parla degli espropri, corrisponde al cosiddetto valore venale, che viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate incrociando vari parametri, tra cui il valore di mercato di quello che viene espropriato. Insomma, le persone a cui dovrebbe essere espropriata la casa nelle zone dello stretto avranno un indennizzo e un bonus di circa 20.000 euro, secondo quanto scritto dalla società che dovrebbe costruire il ponte. Ora, in tutta questa lunga sequela di possibilità e di situazioni in cui i cittadini che abitano nelle zone cruciali per la costruzione del ponte si potrebbero trovare, non possiamo non citare un'altra ipotesi, ovvero: e se il ponte sullo stretto, dopo aver espropriato 450 case, non si fa perché decorrono i tempi per la costruzione? Beh, in quel caso, ci ha spiegato l'avvocato civilista Francesco Montalcini, i cittadini espropriati possono fare causa allo Stato, richiedere la restituzione del bene espropriato e anche un indennizzo che viene calcolato nello stesso identico modo che abbiamo descritto prima. Per ora, comunque, siamo ancora nel campo delle ipotesi, perché, come accennavamo poco fa, prima che inizi la demolizione delle case, di acqua sotto i ponti già costruiti ne deve passare ancora parecchia. Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.